Accendiamo le luci sulla radio. Oggi è la giornata mondiale della radio, quindi ci facciamo gli auguri. Il tema di quest'anno è il rapporto donne e radio. C'è una voce di donna che di radio ne ha fatta davvero tanta, una voce storica di Radio 2, giornalista. Sfido io che qualcuno non la possa riconoscere. Ce l'abbiamo al telefono. Salutiamo Fiamma Sappa, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno Antonella, buongiorno Radio Vaticana, ascoltatori della radio, tutti.
Non vogliamo guardarla appunto con uno sguardo nostalgico. Tu attualmente continui a collaborare con la Gazzetta dello Sport, hai un tuo blog, hai scritto tra l'altro diversi libri e uno con la prefazione di Fiorello, e vorrai arrivarci per gradi. Ricordiamo queste 1800 puntate della sitcom umoristica Fabio e Fiamma e La trave nell'occhio su Radio 2, la ragione di questo successo.
Dal 2005 al 2010, non più una sitcom, non più fiction, non più una storia a puntate, ma semplicemente una posta del cuore con l'intervento degli ascoltatori.
Un dialogo quotidiano, chi ascolta sui temi dell'amore. Domani anche
certo.
San Valentino ci sta
perfetto,
bene questo
perfetto.
Riferimento.
I temi dell'amore ci hanno accompagnato proprio in questi 25 anni di radio. Il successo di una trasmissione come Fabio e Fiamma e La trave nell'occhio, che è stato per tanti anni il programma più ascoltato della radio italiana, il successo era dato secondo me da tante componenti, sicuramente una certa capacità di divertire divertendosi, una certa cultura, un certo garbo, molta creatività, molto umorismo, moltissima ironia e un feeling,
una complicità particolare,
complicità con gli ascoltatori straordinaria. Noi eravamo ascoltati, un pubblico trasversale che sapeva capire e divertirsi a vari livelli. Noi avevamo i bambini e avevamo per esempio un nostro ascoltatore affezionatissimo, era il Conte Nuvoletti, un novantenne. Quindi attraversavamo tutto lo specchio
delle fasce generazionali
ed eravamo graditi a vari livelli, vari gradi di lettura. Quindi è stata una trasmissione che ho amato tantissimo, si può dire ironicamente, a cui ho dato gli anni migliori della mia vita.
Ma però, è bello spendersi in questo modo per qualcosa che poi ha un ritorno così bello e positivo. Tra l'altro ricordiamo che quella era l'epoca anche dell'ascesa di Fiorello, appunto.
Sì,
no?
Noi abbiamo avuto Fiorello come vicino di studio, anzi addirittura per alcuni anni abbiamo condiviso lo stesso studio, ci incontravamo. Posso assicurare che è un piacere avere Fiorello in zona, zona Fiorello, perché è una persona piena di energia, positiva, è sempre gentile, è sempre generosissimo.
Ti ha dato dei consigli o tu li hai dati sul fare radio?
Diciamo,
vi siete confrontati?
Lui, forse è la persona, Fiorello, più radiofonica che io abbia mai incontrato professionalmente. C'è molto adesso il vezzo, l'abitudine di chiamare personaggi televisivi in radio. Io non sono molto convinta di questa abitudine, perché penso che i due mondi siano difficilissimi da travasare. Tanto è difficile portare la televisione, i personaggi televisivi in radio, tanto è difficilissimo per personaggi radiofonici passare in televisione. Infatti non c'è riuscito quasi nessuno, l'unico è Fiorello.
È vero,
perché
è vero.
Lui ha una capacità indiscutibile di passare da un mezzo all'altro, a teatro, alla radio, in televisione. Lui è un personaggio abbastanza unico, però altri personaggi popolari della radio, insomma, è molto difficile fare il travaso, ecco.
Qual è lo specifico della radio che a te attrae di più tuttora? Ti piace la radio?
Sì, la radio è innanzitutto un mezzo intimo, caldo, cioè un rapporto proprio intimo con chi ascolta. per cui anche un sospiro, anche una pausa possono avere significato. E questo in televisione è assolutamente impossibile. Poi c'è questa immaginazione che si viene a suscitare in chi ascolta e anche in chi poi realizza il programma. Poi c'è la velocità, per cui si immagina una certa situazione, la si scrive, la si compone, si fa un copione, il giorno dopo si va in onda. Quindi non ci sono quei tempi biblici nei programmi televisivi.
È un mezzo, diciamo, leggero da un punto di vista di struttura, chiaramente non leggero in quanto superficiale, tutt'altro, perché dicevi di questa capacità che ha di non saturare l'immaginazione, ma anzi di lasciare che sia l'ascoltatore a completare, diciamo così, il programma, vero?
Per l'immaginazione. Tant'è vero che un altro elemento che negli ultimi anni, io appunto ho finito di lavorare a Radio 2 nel 2010, gli ultimi anni c'era questa presenza, a mio parere modestissimo, ingombrante della webcam, perché vedere cosa succede in uno studio radiofonico, vedere i conduttori, vedere le situazioni lì dentro, non è, secondo me, qualcosa di
necessario,
ecco, mi hai tolto la parola, necessario.
Ecco, questo è un argomento interessante, perché noi tra qualche giorno, la prossima settimana, lo voglio preannunciare ai nostri ascoltatori, torneremo nella nostra regia 9, che è stata messa a punto, ristrutturata e resa multimediale proprio con l'introduzione delle webcam che ci serviranno non per un uso abituale e quotidiano, ma solo per determinate circostanze speciali, almeno nell'inizio di questa nuova fase. Quindi lancio anche ai nostri ascoltatori un parere, perché è quasi uno scimmiottamento della televisione, probabilmente.
Io personalmente non sono mai stata d'accordo, però insomma capisco anche che poi insomma la modernità, la tecnica, la possibilità di vedere. Cioè, io non sento forte questa esigenza che bisogna vedere per forza, anche perché molto spesso vediamo la televisione, vediamo tante cose, lasciamoci uno spazio dove la nostra immaginazione può veramente lavorare.
Un po' di vuoto, di sano vuoto.
Un po' di vuoto. Per esempio, mi parli di vuoto, mi vengono in mente le pause.
Certo.
Adesso, ascoltando la radio, si sente che il sound è un po' omogeneo, un po' in tutte le radio. C'è questa velocità, quasi una frenesia nel parlare.
E anche pervasività di sottofondi, insomma.
Sì, quasi che quelle pause. Certo, il vuoto alla radio è spaventoso, cioè non si può fare una pausa di un minuto, non sarebbe pensabile. Però parlando, una pausa può far intendere un momento di riflessione, un ripensamento, può far intendere mille cose una pausa, mentre adesso il parlare tutto veloce, tutto quasi con un ritmo omogeneo, ecco, quello che vedo è che c'è molto omogeneità nella programmazione, all'insegna del chi si ferma è perduto. Ecco, non è vero, chi si ferma un attimo non è perduto per niente, ma dà sostanza a quello che sta dicendo, penso.
Una storia che ti è rimasta particolarmente impressa, ce ne saranno a decine, che riguarda in particolare il rapporto con gli ascoltatori, un aneddoto particolarmente simpatico.
Io sono legatissima agli ascoltatori di...
E loro a te, che ancora so continuano a scriverti.
Sì, c'è un legame che è molto difficile da spezzare, ma nella nostra, con Fabio, insomma, nella nostra lunghissima avventura radiofonica, appunto iniziata nell'85 e finita nel 2010, sono proprio 25 anni netti, mi sembra, se la matematica...
Sì. Direi proprio di sì.
Io siamo colleghi, capitava di avere discussioni, di litigare, di bisticciare su argomenti proprio legati al lavoro, alle scelte, agli stili, eccetera. Ma ogni volta che succedeva, gli ascoltatori, in un modo o nell'altro, ci obbligavano a ritornare al microfono. Mi ricordo una litigata molto accesa in un bar di Piazza Farnese. Si sono avvicinati due, un ragazzo e una ragazza, ci hanno battuto sulla spalla e hanno detto: ma voi scusate, siete Fabio e Fiamma? Perché dalla voce ci hanno riconosciuto, avevano sentito che litigavamo e ci hanno scongiurato di far pace davanti a loro, perché non potevano tollerare che la trasmissione finisse.
Che sostegno!
No, è stato, ma di questo adesso è inutile, che ce ne sono stati molti altri di questi episodi. Ho sempre cercato di ricambiare questa stima, questo affetto. E a proposito di Antonella, permettimi.
Assolutamente, prego.
Tra le cose, tu mi hai detto cos'è che si è perso, no?
Esatto.
Un altro aspetto della radio che io ho amato profondamente sono i rumori, e che non ci sono più. Quelli sono proprio spariti. Facevano parte un po' della fiction, giusto?
Certo.
Quindi adesso di fiction la radio se ne fa pochissima, credo. Quindi
noi conserviamo un po', come del resto fuori onda parlavamo di questo format radiofonico delle interviste impossibili della RAI, che noi abbiamo risuscitato, devo dire, grazie alla nostra bravissima Laura De Luca.
Certo, perché poi oltretutto il fatto delle interviste impossibili, siete molto bravi, però di questa cosa che hai detto, per ricordare una donna della radio,
sì,
grandissima,
sì.
Dirigente di Radio 2, mitica, la signora Lidia Motta, capostruttura di Radio 2, che fu non solo la nostra scopritrice nell'85, appunto, a lei si devono le famose interviste impossibili, quelle con Calvino, quelle fatte da Umberto Eco, da Calvino. Lei ha scoperto o ha comunque valorizzato Alessandro Bergonzoni, il trio Marchesini, li ha fatti nascere lei in radio e poi sono diventati Lopez,
Marchesini,
Solenghi, eccetera.
Certo.
E soprattutto, questo forse non si sa, ma fu lei che diede, incaricò uno sconosciuto professore di sociologia milanese, Aldo Grasso, e lo impegnò alla radio alla fine degli anni Ottanta per fare la prima trasmissione di critica televisiva.
Fiamma, la cosa più difficile da fare per un conduttore radiofonico come sei stata tu, insomma, la sfida, ecco, davvero, ne abbiamo anche citate un po' finora, le giuste pause, conservare un'atmosfera di intimità, ecco, però quello che magari ti dà una sana adrenalina è che non sai mai poi fino all'ultimo se ti riuscirà così bene, insomma.
Sì, certo, perché soprattutto la diretta è quello che ti dà, sì, hai detto la parola giusta, adrenalina, anche se a me questa parola non piace molto, perché in nome dell'adrenalina si fanno tante scemenze. Però è vero, cioè si cammina un po' sul filo del rasoio, o insomma siamo un po' equilibristi, diciamo.
Sì.
Ed sono momenti bellissimi. Cioè, io mi ricordo che mi svegliavo al mattino con la gioia di andare al microfono. Per questo ho sempre considerato la radio come la mia realizzazione, e mai, mai, mai un trampolino di lancio. Per molti la radio è la sorella povera della televisione,
sì.
Ma di che? Di che? È il contrario.
Semmai.
Casomai è il contrario. Non esiste, cioè la radio ha un primato, che è il primato della parola, che è insostituibile.
È insostituibile. È un po' la tua casa, o
sì.
Comunque lo è stata, insomma,
sì.
La tua casa,
sì,
vero?
Sì.
Possiamo
L'ho
dire.
L'ho amata moltissimo, ho amato quello che facevo, e devo dire che è grandissima responsabilità di ogni autore radiofonico o a maggior ragione televisivo, cercare di offrire al pubblico il meglio, anche con appunto senza volgarità, con garbo, con ironia.
E
con...
questo è molto importante. È forse quando ti riferivi all'adrenalina ti riferivi anche sì. proprio a queste ecco, eventuali degenerazioni di stile a cui si può andare incontro.
Perché avere di fronte un microfono, tu non hai potere, casomai hai grande responsabilità. Invece talvolta si fraintende il potere del microfono. E io l'ho sempre inteso come responsabilità. Se mi permetti, ti stavo dicendo prima una cosa dei rumori che era molto bella.
Sì,
dunque,
sitcom.
Ecco, proprio Fiorello. Dunque, una volta, per far capire il valore del rumore e perché io penso che Fiorello sia uno dei grandissimi radiofonici dei nostri tempi, venne in studio con Baldini mentre io e Fabio stavamo facendo una diretta, quindi irruppe in studio come lui faceva a suo modo divertente, e portando delle uova di Pasqua, era Pasqua, ci regalò delle uova di Pasqua e salutò gli ascoltatori, insomma si creò un clima così allegro, divertente, di bischerata così. E lui mi disse: Fiamma, facciamo, senti, stropicciò il rumore della carta dell'uovo, la stagnola, vicino al microfono, ci facciamo sentire agli ascoltatori che sono vere le uova, che ve le abbiamo portate veramente.
Esatto, esatto.
Fu un momento per me di come un'illuminazione, dico, quest'uomo è un genio, perché ha capito perfettamente che cos'è la radio, e far sentire all'ascoltatore verità.
Mi trovo assolutamente d'accordo. È un ambiente, come dici tu, vero, sì. vitale, non,
sì, vitale.
Non asettico.
Sì.
E forse nella misura in cui lo restituiamo in questo modo, forse riusciamo ad agganciare davvero chi è nelle case o in macchina, oppure anche chi ascolta la radio, magari se lo può permettere, nei luoghi di lavoro. L'apporto autoriale mi sembra fondamentale. Si vede se un programma non è ben scritto.
Assolutamente,
vero?
Io mi accorgo benissimo, a parte la televisione, che, quando non è ben scritto, però si sente quando un programma è realmente improvvisato, nel senso di non pensato. Noi avevamo programmi scritti, i nostri programmi erano tutti scritti e sembravano improvvisati. Invece spesso l'improvvisazione non è proprio neanche pensata, cioè viene così, viene un chiacchiericcio, come si dice.
E ci si accorge di questo. Che augurio ci possiamo fare in questa giornata mondiale della radio, Fiamma?
Beh, viva la radio, sono onorata di essere stata invitata a questa bellissima chiacchierata.
Lo siamo noi.
E quindi viva la radio e viva le donne soprattutto. Viva le donne che sanno fare tanto oltre alla radio.
Che sanno cucire le parole, diciamolo.
Cucire le parole,
eh?
Brava.
Questa dimensione di artigianato mi piace,
sì,
sempre molto conservarla.
Sì.
Fiamma, molti auguri davvero per la tua vita, per le tue passioni, per i tuoi numerosi interessi. A risentirci alla prossima volta.
Grazie, arrivederci a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana.